Ancora una volta questa domenica ci troviamo ad analizzare un passo di Tito, siamo al capitolo 2 di Tito, nel quale abbiamo visto i tratti in generale, l'argomento principale del capitolo 2, quello di l'importanza di una testimonianza di una chiesa sana. E per ottenere ciò, Paolo individua un modo per arrivare ad avere questa chiesa, diciamo, modello. Lo dice già al versetto 1, quando indica a Tito: ma tu esponi le cose che sono conformi la sana dottrina. E indica perché ci deve essere una chiesa sana. Ne abbiamo parlato anche in occasione dei nostri studi settimanali, perché dopo aver detto a Tito tu devi parlare delle cose conformi alla sana dottrina, poi, come abbiamo visto, fa un lungo elenco di persone che sono coinvolte ad avere a che fare con la sana dottrina. E infatti lo scopo, al versetto 10, dice che tutto ciò che ha detto ha lo scopo di onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Ma poi, ancora una volta, al versetto 15, e sarà il passo di oggi, Paolo dà ancora un'altra indicazione. Dice: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Fondamentalmente, Paolo sta dicendo: guarda Tito, guardate, pastori della Chiesa di Creta, e per ovviamente anche a quest'oggi a noi, che un ministro della parola di Dio, avendo la responsabilità di guidare la Chiesa, dovrà parlare di cose adatte alla sana dottrina. Ne deve parlare, come abbiamo visto, esortare e riprendere con tutta, o qua dice, con piena autorità, senza permettere a nessuno di disprezzarlo. E naturalmente, forse la parola che salta di più all'occhio e ci colpisce è la parola autorità, piena autorità. Che cosa indica questa cosa che Paolo sta dicendo? In sostanza sta dicendo che il predicatore, in base a questo versetto, non dà le sue opinioni, non fornisce intuizioni o idee che provengono dalla sua mente o dalla sua intelligenza, non offre alcun consiglio personale. Certo, potrebbero esserci degli elementi per arricchire la predicazione, ma soprattutto la sua responsabilità è quella di mettere le persone, o meglio la Chiesa, di fronte all'autorità di ciò che riflette la sana dottrina. E comunque la parola autorità merita una certa attenzione, perché essenzialmente questa parola, nello specifico, è un termine militare che significa comando. E tutte le volte che questa parola viene tradotta nel Nuovo Testamento, viene tradotto con comandamento. E per qualche ragione quei traduttori hanno deciso un po' di ammorbidirlo e l'hanno sostituito con la parola autorità, ma dovrebbe essere letto: parla di queste cose, esorta e rimprovera con ogni tipo di comando. Quindi non c'è una scelta da parte di chi riceve queste informazioni di aderire o meno, ma semplicemente di adempiere. In altre parole, il predicatore è nella posizione di comandare le persone e non è per niente una cosa banale. Penso che un po' tutti, in particolar modo personalmente, sono riluttante a mettersi nella posizione di un comandante che ordina alle persone di rispondere ascoltando, credendo e agendo in base a ciò che viene detto. Ma questo è proprio ciò che Paolo dice a Tito e alla Chiesa. Ora, il periodo in cui Paolo scrive e la situazione della chiesa nell'isola di Creta non era un periodo facile. L'abbiamo visto al capitolo 1, versetto 10, dice Paolo che ci sono molti ribelli, ciarloni, seduttori della mente, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca, uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. Quindi c'era nella Chiesa diversità di parlata. C'era se Tito e gli altri pastori dovevano parlare di cose conformi alla sana dottrina, c'erano coloro che invece portavano delle bugie, vengono definite bugiarde, diffondevano la menzogna, vengono definiti ciarloni, seduttori delle menti, bestie malvagi, ventri pigri. Non un bel quadro quello che Paolo fa di queste persone. E non era sicuramente di certo il tipo di persone che avrebbero voluto sottomettersi all'autorità di qualcuno. E quindi insegnavano cose non vere, forse assecondavano anche le voglie delle persone, ma in sostanza succedeva una cosa se loro diffondevano menzogne. In pratica si stavano ribellando alla verità. Parlavano, ma non avevano nulla di buono da dire. Erano semplicemente degli ingannatori. E Paolo dice al versetto 13, perciò riprendeli severamente perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Ancora una volta non è semplicemente zittiscili. La prima cosa però era di recuperarli, perché stavano imponendo quello che Paolo dice comandamenti di uomini. Cioè in pratica facevano fare a delle persone frutto delle loro opinioni. Erano comandamenti di uomini, visioni personali. Non erano prescrizioni da parte di Dio. E sappiamo c'era il partito della circoncisione che stava imponendo pesanti comandi della scrittura alle persone come mezzo di salvezza. In pratica stavano dicendo, se volete essere salvati dovete farvi circoncidere e dovete fare un sacco di opere della legge. Ovviamente se avessero avuto ragione significava che il sacrificio di Cristo non era sufficiente per la salvezza. E infine Paolo dice al versetto 16, professano di conoscere Dio ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Quindi non era un contesto ottimale, c'erano delle grosse difficoltà da affrontare. Non era un mondo in cui le persone rispondevano immediatamente quando veniva proclamata la verità. Ma c'era un contrasto e una resistenza. Ma per Tito e i pastori delle chiese era essenziale fare un'unica cosa, parlare e parlare di ciò che è sana dottrina. E bisognava farlo con autorità, parlare come qualcuno che comanda. Abbiamo anche un passo parallelo in Timoteo, in Prima Timoteo capitolo 4, versetto 11, Paolo dice a Timoteo, ordina queste cose e insegnale, nessuno disprezzi la tua giovane età. Fondamentalmente la stessa situazione. In pratica, colui che predica la parola è nella posizione di ordinare, comandare agli altri ad essere obbedienti. Questo significa parlare con autorità. E su tutto possiamo dire che il grande esempio che possiamo avere dal punto di vista scritturale di uno che parlava in autorità, chi è per antonomasia? Il Signore Gesù Cristo. Anche il Signore Gesù Cristo veniva messo in dubbio sul fatto, ma tu chi sei? Chi sei per dirci queste cose? In Matteo 7,27 dice che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Marco 1,27 dice: tutti si stupirono e si domandarono tra di loro: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità, quindi con forza, con comando. Marco 11,28 dice: ecco l'accusa, con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose? E dovremmo porci la domanda: qual era esattamente la fonte dell'autorità del Signore Gesù? Era il suo ministero, il fatto che la sua autorità, che lui aveva potere sulle malattie, il suo titolo, forse i suoi studi, il suo stile di predicazione, la sua persona, la sua abilità comunicativa? Qual era la fonte di autorità del Signore Gesù? Beh, lui stesso a fornirci la risposta. In Giovanni 7, capitolo 7, versetto 16, dice: Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio e se io parlo di mio. Interessante queste parole del Signore Gesù. Dice in maniera semplice e chiara: ciò che io vi sto dicendo non sono parole mie, ma sono parole di Dio. Chiunque, dice, è disposto a fare la volontà di Dio, e qui scarica la responsabilità sulla persona, riconoscerà se l'insegnamento viene da una fonte personale o se da Dio. In Giovanni 12,49 Gesù dice: perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. E pensate che, essendo uno con il Padre, Gesù stesso ha autorità. Eppure nella sua umiliazione diede pieno credito a Dio come fonte di ciò che diceva. L'autorità quindi del predicatore deriva quindi quando userà la parola di Dio. E sembra una banalità. E dire la parola di Dio è avere autorità e comandare. Nel grande mandato che Gesù fa ai suoi discepoli in Matteo 28, dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Gesù dà un comando e dice: andate a comandare ad altri le stesse cose. Quindi l'autorità del predicatore è la parola di Dio, e la parola di Dio è vincolante, e quindi il predicatore è nella posizione di dire alle persone di ubbidire. Ora, questo sicuramente non funziona molto bene nel mondo in cui viviamo, perché tutti noi siamo molto resistenti alle autorità. E può anche creare molta confusione, perché ci sono persone che fraintendono la questione dell'autorità. E semplicemente vi do alcune categorie di autorità o di comandanti sbagliati, dove le persone pensano che ci sia autorità e invece non c'è. Innanzitutto ci sono persone che pensano di avere un'autorità personale, pensano di avere autorità in base al loro carattere, hanno dei caratteri forti e quindi dicono: io sono abilitato a comandare. E ci sono poi quelli che pensano di avere autorità in sé, un'autorità superiore agli altri, un potere anche addirittura spirituale pari a quello di Gesù e degli altri apostoli. Ci sono persone che pensano di comandare Satana e i demoni e di assumere autorità sulle malattie. Avete mai sentito? Io comando a Satana. Queste persone vivono un'illusione e guidano persone secondo le loro fantasie. Comandano dove non hanno autorità. Non si ha autorità su Satana, non si hanno autorità su demoni o sulle malattie o sulla morte. E non si ha autorità neanche su Dio, ovviamente, e non si ha autorità sullo Spirito Santo. Alcuni pensano di avere autorità sui peccati. L'esempio più comune che abbiamo è: tu entri in una sorta di armadio dove a fianco ti trovi un prete che alla fine della confessione del tuo peccato lui dice: io ho autorità di perdonare i tuoi peccati. Ma Marco 2,10 dice: sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Nessun uomo ha questa autorità. Questo genere di cose deriva dall'orgoglio, dalla fiducia in se stessi, proviene da ingannatori, truffatori spirituali, ciarlatani, impostori. Non esiste questa autorità personale. E personalmente io non ho nessuna autorità su Satana, sul peccato, sulla malattia, sulla morte. Non ho autorità di dirti che una cosa è vera solo perché io penso che sia vera. Non ho l'autorità di dirti che se qualcosa non è nella Bibbia, io parlo con autorità perché Dio mi ha dato questo tipo di rivelazione. Quando sentite qualcuno dire queste cose, sicuramente state ascoltando un falso insegnante. Non esiste un'autorità personale e nessuno di noi ha un'autorità personale legittima. A volte le persone possono chiedere al pastore: ti prego, prega per me, perché so che probabilmente Dio risponde alle tue preghiere. E questo è un concetto sbagliato, perché il pastore non ha un accesso a Dio che un comune credente possa non avere. Non ha nessun legame con Dio privilegiato. Legge la Bibbia come la legge con chiunque altro, e Dio opera nella sua vita come opera nella vita di chiunque. Non sente delle voci dal cielo, non ha alcuna autorità personale e non riceve particolari messaggi straordinari. Molti credono invece che ci sia autorità dal punto di vista della Chiesa. Sostengono che la Chiesa sia l'autorità sulle questioni spirituali. Anche qua l'esempio più familiare che abbiamo è la Chiesa Cattolica. Ha stabilito la propria autorità basandosi sulla propria identità, non sulla Bibbia. Perché la Chiesa Cattolica regna sulla Scrittura. Avete mai sentito parlare di magistero? Con la successione apostolica, l'infallibilità papale e la rivelazione continua attraverso i concili nel corso della storia, sostengono che hanno autorità sulla Bibbia in modo che la Chiesa sia l'unico legittimo interprete della Scrittura. La Chiesa, secondo loro, ha il diritto di interpretare la Scrittura e può anche aggiungere alla Scrittura tutte le proprie tradizioni. E quindi finiscono per avere due fonti di rivelazione, una la scrittura e una la tradizione. E addirittura, il più delle volte, la tradizione è sopra la scrittura, perché è l'interpretazione della scrittura. Dottrine come il purgatorio, la penitenza, la verginità perpetua e l'opera corredentrice di Maria sono tutte credute vere, non a causa della Bibbia, ma a causa del magistero della Chiesa. E il Papa per loro è l'autorità finale e ha tutto il diritto di comandare le persone. E sappiamo che nel corso della storia chi si è ribellato a questa cosa è stato nella storia anche ucciso fisicamente. E quando i riformatori iniziarono ad attaccare l'autorità della Chiesa e a riaffermare l'autorità esclusiva delle scritture, questo portò alla riforma. La verità che la Bibbia afferma è che la Chiesa è sotto la parola, mentre queste istituzioni dicono che la parola è sotto la Chiesa. Anche la Chiesa ortodossa rivendica l'autorità della liturgia sull'insegnamento della Scrittura. Affermano addirittura di avere autorità sul Papato di Roma, essendo loro la vera Chiesa, e la Chiesa ortodossa afferma di avere autorità grazie all'infallibilità dei sette concili da Nicea del 325 fino a quello del 787. Questi concili stabiliscono questa autorità, ma in pratica sono una fotocopia di Roma, anche se sono separati, perché affermano che secondo loro, sono infallibili nella in tutti questi articoli di fede che vanno proclamando e hanno autorità su ogni interpretazione della scrittura. Ma il vero cristianesimo ha sempre detto che la parola non è sotto la Chiesa è sotto la parola. Dio è l'autorità finale, Dio è l'unica autorità. Ha dato i suoi comandi autorevoli mediante una rivelazione divina e sono contenuti tutti in un libro e da nessun'altra parte, e quel libro è la Bibbia. Quindi l'unica autorità spirituale dell'universo è Dio e tutti i comandi spirituali vincolanti provengono da Lui attraverso la scrittura, non la tradizione, non il libro dei mormoni, eccetera. Gesù dice in Marco capitolo 7 versetto 8: avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Ecco cosa persone che hanno vantato un'autorità hanno modificato, hanno tralasciato il comandamento di Dio per dare spazio a tradizioni di uomini. Perciò non esiste alcuna autorità ecclesiastica, nessuna chiesa ha autorità vincolante sulle anime degli uomini, né la Chiesa cattolica, né la Chiesa ortodossa, né nessun'altra chiesa. Nessuna parola al di fuori della Bibbia è autorevole nel regno spirituale. E non mi interessa chi la dice, in quale documento si trova, nessuna parola al di fuori della scrittura ha autorità sulle anime degli uomini. E così a Dio ha chiesto che la sua parola però venisse ascoltata, che venisse creduta e obbedita. E ci sono anche in ambito evangelico coloro che usano al posto della scrittura l'intelligenza e la razionalità, la logica. Possono sembrare ragionevoli, sensati, ma semplicemente non sono biblici. Può sembrare buono ciò che dicono, hanno un certo senso, ma sovvertono in molti casi anche la scrittura stessa. Infine, c'è chi sostiene di avere autorità per via di esperienze spirituali particolari, ma il sentimento non è conoscenza. Sentire non è sapere. Non senti la verità, conosci la verità. Quindi riguarda la mente e non le emozioni. Quindi l'autorità di Dio non ha nulla a che fare con l'autorità personale di qualcuno con un titolo o con un ufficio particolare. Ed una delle cose che vediamo in tutte le forme della scrittura è sempre che queste persone, per darsi autorità, in genere hanno un abito sempre più evidente man mano che crescono nella loro gerarchia, per intimidire le persone, per dire: io ho autorità su di voi. Ma come detto, non esiste autorità personale, non esiste nessuna autorità istituzionale, perché l'unica autorità è la parola di Dio. Vi cito una citazione di uno scrittore che dice: la Bibbia è il vero predicatore e il ruolo dell'uomo sul pulpito è semplicemente quello di lasciare che il brano dica la sua parte attraverso di lui. Il predicatore deve arrivare al punto in cui non ostacola o impedisce al testo di parlare. Questo compito è più difficile di quanto si possa credere. Predicare fedelmente è essere la voce di Dio, e qualsiasi altra cosa può essere un ostacolo a questa voce. Una cattiva teologia, una cattiva esegesi, una cattiva interpretazione, eresie, intuizioni personali e spirituali ostacolano la scrittura. Quindi l'unica predicazione che Dio desidera è quella fedele, e quella è autorevole. Ciò non significa che deve essere dura, offensiva. La verità può essere detta con amore, con grazia, gentilezza e pazienza, ma rimane sempre una verità. Sempre un'accettazione di un predicatore dice: qualsiasi egocentrismo da parte del predicatore mina la vera autorità. Se della predica non emerge il peso di Dio sulle nostre anime, allora il predicatore ha fallito ed è d'intralcio. Se non si riesce a sentire la convinzione della parola, il predicatore ha distratto l'attenzione della parola di Dio a sé. Potrebbe essere piacevole un predicatore, può far ridere o può far piangere, ma se si esce dalla chiesa senza sentire i pesi e le gioie della parola di Dio, il predicatore è stato un ostacolo. La vera predicazione concentra l'attenzione sulla parola, non sul predicatore. Se il predicatore sta cercando di impressionare con se stesso, non ha una vera autorità. Ora torniamo a Tito 2,15 per dare un'occhiata a questo versetto. Paolo afferma che Tito deve parlare, deve esortare e deve riprendere, non con un'autorità limitata, con poca o tanta, ma con piena autorità, con ogni autorità. Quindi, ogni volta che Tito e gli altri pastori avrebbero parlato, avrebbero mostrato una vera autorità, purché fosse la parola di Dio. Non in parte quale parte della parola di Dio o quale verità della parola di Dio, perché tutta la scrittura è autorità. Noi ci troviamo in una chiesa non per insegnare cose personali, non sono qui per darvi l'opportunità di ascoltare il risultato dei miei ragionamenti umani. Siamo qua per riuniti, e spero che sia così, per sapere cosa dice la parola di Dio, che cosa significa, e per farvi sapere che c'è un obbligo di rispondere a queste verità. E lo affermo perché il passo dice che mi è stato delegato a tale autorità. Ora dobbiamo guardare su cosa si basa questo tipo di autorità. Non è necessariamente comune oggi, ma dovrebbe esserlo, e vedremo elementi per una predicazione che ha autorità. Queste sono indicazioni alle quali Tito e i pastori delle chiese potevano trovare forza e fondamento. Sono per loro non qualcosa da fare se vogliono, ma un imperativo, perché sono dei comandi e sono dei comandi per comandare. Paolo definisce perciò cosa innanzitutto bisogna comandare. Dice, lo troviamo in realtà al versetto 1, quando dice: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. In sostanza era l'esatto contrario dell'insegnamento che veniva da uomini ribelli, dai chiacchieroni, dagli ingannatori. Quel tipo di insegnamento sconvolgeva intere famiglie, venivano insegnate cose che non dovevano essere insegnate e venivano insegnate con lo scopo di avere un qualche tipo di guadagno. Paolo le definisce come miti ebraici e comandamenti di uomini che si allontanavano dalla verità. Tutte queste cose erano da evitare. Le cose da insegnare erano e sono ancora oggi quelle adatte alla sana dottrina. Infatti la parola di Dio dice che tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile, tutta la scrittura. Più e più volte l'apostolo Paolo nelle sue lettere a Timoteo dice: predica la parola, insegna la parola, sii fedele alla parola, imparala, studiala e sappila dividere nel giusto modo. Questa è la fonte del contenuto. Questo breve passaggio, questi due semplici versetti all'1 al 15 del secondo capitolo di Tito, limitano e stabiliscono i confini di ciò che si deve dire. È davvero molto chiaro e stabilisce il ministero a confini molto definiti. Predica ciò che la Scrittura ha rivelato come parola di Dio e comanda alle persone di ascoltarlo, di crederci e di rispondervi. E sebbene sia semplice, spesso si evita questi punti e Paolo lo richiede come fondamento di ogni ministero. Perciò la Chiesa deve ascoltare ciò che viene parlato o detto. Sembra una banalità, ma non sempre avviene. Come detto, a volte anche il predicatore desidera mettere se stesso in risalto. Può essere lui a limitare la scrittura. Io potrei pensare: ma questa scrittura è pesante, è difficile, queste verità non interessano alla gente, oppure non è al passo con i tempi e quant'altre considerazioni. Ma Isaia 55,8 dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Perciò parlare della parola di Dio, non è il predicatore ad avere autorità sulla parola, ma il contrario. Se Dio ha parlato, se ha detto quello che ha detto, nel modo in cui l'ha detto, quel messaggio ha la potenza e il favore di Dio. Infatti, sempre Isaia 55 dal versetto 10 dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi Dio sa che tutta la scrittura che ci ha dato è utile come la pioggia e la neve, e abbiamo questa meravigliosa analogia nel campo dell'agricoltura. Paolo dice a Tito: parla di questa cosa. Significa semplicemente dillo in modo che la gente lo possa sentire. Quindi una predicazione pubblica, parlare di questa cosa, e la parola di Dio è l'insostituibile fonte delle cose che devono essere dette in una chiesa. Non esiste una chiesa sana senza una sana predicazione. Quindi Tito avrebbe dovuto andare in chiesa e insegnare. Non importa se l'insegnamento sarebbe piaciuto o meno, se avrebbe avuto successo o meno, se le persone avrebbero desiderato ciò che avrebbe detto o se desideravano quant'altro. E poi avrebbe dovuto continuare a tu per tu se fosse stato necessario. Avrebbe dovuto parlare uomini, donne, vecchi, anziani, mariti, mogli, lavoratori, come la parola di Dio regola le varie circostanze che ognuno si sarebbe trovato a vivere. Non avrebbero dovuto parlare secondo le proprie idee e desideri, non avrebbe dovuto assecondare le debolezze delle persone. Paolo dice: tu hai autorità, piena autorità, e quindi attingi unicamente dalla verità le parole utili. Quindi abbiamo un campo dove o un limite che Paolo definisce del contenuto, ma poi stabilisce il metodo e aggiunge esorta, e significa cerca di far capire. Quindi prendi la parola di Dio e fai in modo che le persone capiscano che cosa dice la parola di Dio. Anche questo sembra una cosa banale, ma non è così semplice. Altrimenti sarebbe sufficiente leggere solo la parola di Dio senza alcun tipo di commento. Neemia capitolo 8 ci mostra questo aspetto. Al capitolo 8, versetto 8 di Neemia, dice che essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Quello che vediamo in questo versetto sono due aspetti fondamentali. Leggere la parola di Dio in modo comprensibile. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è. Spesso leggiamo senza capire, non conosciamo i significati delle parole. Pensiamo di sapere, ma capita che non conosciamo neanche la nostra lingua in maniera corretta. Se Dio ha ispirato ogni scrittura, ogni parola è lì nel testo per insegnarci qualcosa. Avete notato nelle ultime volte che ci troviamo nella meditazione per la preghiera? Leggiamo un passo e poi vi dico di dirmi che cosa ne pensate. E mi piace che ultimamente, dopo la lettura, non ci sono delle risposte immediate. Mi piace quel silenzio perché significa che state prestando attenzione a tutte le parole. In passato si rispondeva più velocemente, tendendo a dare un veloce riassunto. E quindi sto utilizzando questa meditazione di apertura per la preghiera proprio come un esercizio pratico, perché voglio fare in modo che la vostra lettura sia rallentata per poter cogliere i tesori che vanno scovati. E per aiutarvi a capire a volte questo concetto, a volte ho l'illusione o la pretesa che quando vado in giro nel bosco in bicicletta di cercare di trovare funghi. Allora vado in giro così, guardo, dico chissà se trovo qualche fungo e forse mi è anche capitato a volte di trovarne, però ovviamente il metodo sbagliato, perché un vero cercatore di funghi sa che non è passando così velocemente che si trovano e bisogna soffermarsi dietro ogni singola pianta o roccia perché possiamo trovare quello che stiamo cercando. E poi dopo la lettura comprensibile c'era la spiegazione, la scrittura ci dice che ne davano il senso, quindi facevano capire le cose al popolo. Ne abbiamo parlato martedì riflettendo sul discernimento, che ha a che fare che ora che abbiamo scoperto una verità, che cosa ha a che fare con la mia vita? Quale e dove ha impatto sulla mia anima? E utilizzando tutti i mezzi biblici a disposizione, il predicatore deve portare le persone ad applicarlo nelle proprie vite. Non basta che capiscano il punto di un brano o l'interpretazione o la dottrina. La verità deve agire nelle anime affinché venga abbracciato con il desiderio di viverla. La parola esortare significa mettersi a fianco e sostenere qualcuno ad andare in una direzione. È come fare il tifo. Quando noi tifiamo allo stadio per una squadra, diciamo dai forza perché vogliono che la squadra faccia gol. Quindi è interessante che non basta parlare. Spesso è necessario esortare perché ci sono molti ostacoli. In fondo la nostra natura è ribelle, siamo pigri, la nostra carne ha desideri contrari allo spirito e a volte abbiamo bisogno di correggere i nostri punti di vista. Perciò laddove io resisto una verità, Dio affianca qualcuno per aiutare in questo cambiamento. Esortare comporta fare in primo luogo far capire la cosa. Se il parlare ci porta a conoscenza, l'esortazione ha come obiettivo la fede. Capisco che mi devo fidare di questo cambiamento, mi fido di ciò che Dio mi sta dicendo e mi incammino in un percorso a me sconosciuto perché abbandono le mie certezze per affidarmi a Dio. In fondo, il peccato è sempre una forma di dubbio verso la parola di Dio. Satana l'ha usata fin dall'inizio. In Genesi 3 dice: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero, ecco quando seminare il dubbio. Esortare allo scopo di portare le persone a cambiare, ad applicare i comandi di Dio. Ma non sempre questo si verificherà. E quindi Paolo aggiunge una parola che è molto forte, dice rimprovera. Rimproverare significa far conoscere il male o l'errore commesso affinché venga corretto e ci si ravveda. In altre parole, nella predicazione efficace lo scopo da raggiungere è la comprensione di Dio, della parola. A tale scopo si può utilizzare altri passi, esempi, illustrazioni, ma lo scopo finale è farti sapere che se quella verità non fa parte della tua vita, se non credi e non la applichi, si corre un grosso pericolo spirituale. Tito avrebbe dovuto rimproverare se necessario, convincere le persone, far sentire il peso della loro ribellione, il peso della loro resistenza, del loro orgoglio spirituale. E quindi bisognava predicare con chiarezza per far comprendere, convincere in modo da muovere le persone che avevano ascoltato, compreso e creduto nella direzione della piena sottomissione e piena obbedienza. E infine, se necessario, rimproverare. E questo metodo è chiaro. Abbiamo le cose che vengono da Dio che costituiscono la sana dottrina. La nostra responsabilità è diffondere queste cose alla gente e dobbiamo perciò parlarne. E dopo aver detto questa verità e avvicinare e fare pressione alle persone affinché ci sia un cambiamento. Quale sarà la risposta della Chiesa? Funzionerà questo tipo di esortazione che Paolo ha dato a Tito? Dopo aver dato questi comandi dice: nessuno ti disprezzi. Ora questo significa molte cose. Nessuno sta a indicare che nessuno è fuori dalla responsabilità dell'obbedienza. Nessuno, non c'è nessuno per il quale la parola di Dio non si possa applicare. Non c'è nessuno che sia al di fuori della responsabilità di rispondere alla parola di Dio. Anche se non sei credente, Dio comunque comanda di pentirti. Nessuno è fuori da questa responsabilità. Questo vale per tutti. Seconda Timoteo 3,16 dice che ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E lo ribadisco perché, ripeto, a volte qualcuno mi ha detto: questo non vale per me. Allora mettiamo in dubbio quello che Dio ci dice. Vuol dire che questo versetto non possa applicarsi a tutti? Quella frase non nasconde una mancanza di fede, ma una giustificazione alla ribellione. E siamo bravi a trovare scappatoie. A volte diciamo: ma tu non sai cosa si prova in quella situazione, semplicemente un'autogiustificazione, ed è vero, perché magari non ho sperimentato la tua situazione, perché non ho vissuto quella esperienza. Ma la parola di Dio affronta quella esperienza in un certo modo. Adesso le cose sono due: o si mette in discussione la parola di Dio, o mettiamo in discussione noi nei confronti di Dio. Ma puoi vedere la cosa anche in un altro modo, in del nessuno ti disprezzi. La parola di Dio vale per tutti e all'occorrenza va ribadita a ciascuno. Siamo chiamati tutti a mantenerci fedeli alla verità. La parola disprezzo è una parola molto interessante, significa non dare un giusto valore. Significa che nessuno, Paolo sta dicendo, possa non dare valore a ciò che tu stai insegnando. Assicurati che nessuno sfugga alla propria responsabilità personale davanti a Dio di agire in obbedienza alla verità. Prima Tessalonicesi 2,13 ci dà un ottimo esempio invece in maniera positiva di questa cosa, perché Paolo dice che per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quindi le cose che possono succedere quando si parla, si esorta e si riprende è che ci possa essere una reazione anche negativa. La persona si ribella, ti disprezza, ma la sua ribellione principalmente è contro Dio, anche se attaccherà il predicatore. E Paolo mette sull'avviso Tito. Sta dicendo: se tu parli di cose conformi alla sana dottrina, beh, non aspettarti grande successo. Qualcuno ti attaccherà, aspettati resistenza. Ed è un monito al tempo stesso per la Chiesa, perché sappiamo che la lettera di Tito non è tanto indirizzata a Tito quanto alla Chiesa di Creta, perché Tito era già a conoscenza di tutti questi precetti. Come detto anche in parallelo, in 1 Timoteo 4,11, Paolo dice a Timoteo: ordina queste cose e insegnale, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. In sostanza, Timoteo cosa avrebbe dovuto affrontare se avesse ordinato cose e insegnate? Beh, lo avrebbero attaccato per la sua giovane età, la sua inesperienza, gli avrebbero detto che non sapevano che cosa significa vivere, e lo avrebbero attaccato nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, nella messo in discussione le sue motivazioni, evidenzieranno le mancanze del predicatore, dubiteranno della santità. Sapete, è facile attaccare un uomo, usare la sua debolezza per giustificare il proprio peccato. e se il predicatore si ostina a comandare, il disprezzo potrà aumentare. Perché è così difficile per le persone accettare la parola di Dio? Cosa si aspetta alle persone da un sermone? E queste sono delle risposte che ho trovato scritte. Generalmente le persone non si aspettano un tempo di profonda comprensione della parola di Dio. Hanno aspettative basse. Si aspettano brevemente di essere informati di alcune storie, di alcuni spunti utili per la vita, ma niente di serio. Spesso manca l'appetito spirituale. Non hanno molto appetito per qualcosa che sia stato preparato, pensato, una cosa profonda, stimolante, provocatoria e sfidante. Spesso subentra la noia, si guarda l'orologio desiderando il tempo del cantare, ma su tutto regna la mentalità anti-autorità che regna sovrana nell'uomo e nella società. Le persone non vogliono essere sotto l'autorità di nessuno. Comandare le persone di ascoltare, comandare di rispondere alla verità, di sentire il peso e la convenzione della disobbedienza è fuori da ciò che le persone vogliono vivere nella propria vita. Tuttavia, siamo chiamati a parlare con autorità e lo dobbiamo fare. Un pensiero finale. C'è un incredibile privilegio di predicare con autorità, ma allo stesso tempo dobbiamo esercitare pazienza. E questo è così importante. In 2 Timoteo 4, capitolo 4, versetto 2, Paolo dice: predica la parola, insiste in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Il predicatore non può alleggerire una verità, non chiede scusa per l'autorità, ma bisogna essere pazienti con la risposta delle persone. Se c'è qualcosa che può definire il ministero è dire la verità nell'amore. Dire la verità è autorità e avere pazienza è amore. Spero e prego che potessimo essere conosciuti come Chiesa, come un luogo dove non ci sono dubbi sulla verità, dove la parola di Dio è proclamata come unica autorità, dove essa è predicata con chiarezza e con convinzione. E allo stesso tempo che questa Chiesa sia conosciuta per il suo amore e la sua pazienza nella lotta che tutti noi stiamo sostenendo per giungere mediante la potenza dello Spirito a conformarsi a ciò che viene comandato. Il vero popolo di Dio non si irrita davanti a questa autorità, l'abbraccia e l'obbedienza porterà benedizione. Preghiamo. Signore, grazie Signore per questo tempo, per questo singolo versetto che abbiamo avuto il privilegio di esaminare così attentamente. E Signore, forse è una tematica che un po' scuote ognuno di noi a qualsiasi livello, eppure fa parte della Tua volontà. Che questa verità, Signore, possa toccare i nostri cuori, lavorare nelle nostre vite, portarci a meditare tutte le volte, Signore, che le cose che sono conformi alla sana dottrina in qualche modo vengono resistite nelle nostre vite. Signore, che questa Chiesa possa sempre mantenere un alto livello di predicazione, sebbene come uomini siamo limitati. Il nostro desiderio è far conoscere la verità, la Tua verità, la sola verità, Signore, e perdona se tutto ciò che di umano mettiamo può a volte danneggiare questo tipo di messaggio. Ma Signore, sappiamo che abbiamo bisogno della Tua grazia sia nell'esporla sia nel riceverla, e che tu possa allontanare, se c'è, il disprezzo verso queste cose che sono conformi alla sana dottrina. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo tempo, in Cristo Gesù. Amen.